che negli anni scorsi la provincia di Modena ha manifestamente privilegiato opere a sud del capoluogo rispetto a quello che sono i distretti ovest e nord, diciamo così, quelli da Campogalliano che siamo ovest, andando verso tutto il nord del capoluogo. Sappiamo bene, conosciamo le infrastrutture che sono state fatte a sud del capoluogo di Modena. E ci aspettiamo dal nuovo assetto della provincia, e quindi lo sapete bene, abbiamo le elezioni la prossima settimana, il 4, il tempo di installarsi del nuovo presidente, della nuova conferenza che è composta da amministratori, che immagino, poi bisognerà vedere come vanno le elezioni, ma immagino rappresentanti di tutti i territori della nostra provincia. Ribadiremo fin da subito, fino al tempo che si insedino, ribadiremo l'importanza di quest'opera. Quindi questa amministrazione crede questo. Come punto uno, ribadire alla nuova provincia che questa è un'opera che va assolutamente fatta. Numero due, ci saranno dei nostri rappresentanti nell'assetto della nuova provincia, che siano di Campogalliano o comunque dell'Unione Terre d'Argine, ribadiranno anche questa particolarità che riguarda principalmente i nostri cittadini di Campogalliano, ma comunque ce ne facciamo carico come tutta l'Unione. Tre, contrariamente a quanto è stato fatto nel precedente mandato, ma non tanto come senso, era stato fatto perché abbiamo parlato prima del bilancio, sapete bene che avevamo il patto di stabilità che ci bloccava ogni tipo di investimento, non era pensabile anche solo immaginare un contributo, una parte delle spese messe a carico del Comune di Campogalliano. Una spesa che mi sono fatta dire che non è rapportata a un progetto specifico, perché il progetto non esiste ancora, fatto sulla carta, ma si parla di diverse centinaia di migliaia di euro, perché è una rotonda grande ed è una rotonda che prevederà degli espropri anche per poterla fare. Quindi è chiaro che non era una spesa assolutamente sostenibile. Quindi, contrariamente a quello che è stato fatto in passato, voglio dire, noi abbiamo davanti 5 anni, ma l'intenzione è quella di farla all'inizio del mandato, possibilmente. Come prima cosa chiederemo alla provincia. Dopodiché, e lo dico in questo consiglio comunale, perché qui siamo tutti consiglieri, siamo tutti di Campogalliano, solo in un secondo momento, perché è chiaro che se andiamo là dicendo la facciamo noi, la provincia, insomma, dice va bene, fate. Quindi prima sentiremo da loro con forza. Dopodiché possiamo pensare, nel momento in cui anche la provincia dicesse ok, io arrivo a questo punto, non ho gli 800, i 900, 1000 euro che potrebbero essere, di fare una compartecipazione del Comune di Campogalliano all'interno degli accordi che fra pochi mesi, fra poche settimane intraprenderemo per il PSC. Però questa è una raccomandazione che faccio a tutto consiglio, la nostra intenzione è prima assolutamente di chiederlo alla provincia, perché è chiaro che nel momento che usiamo soldi del comune non li possiamo usare per fare altre cose. Credo di poter dire, insomma, lo chiedo a tutto il Consiglio Comunale nella sua interezza, che partiamo da questo presupposto dicendo vediamo quello che potrà fare il Comune se ne manca un pezzo, perché lo riteniamo, perché mettiamo davanti a tutto la salute e la sicurezza dei nostri cittadini, perché è chiaro, come ripeto, che i soldi poi li dovremo togliere da qualche altra parte. Però è la terza volta che lo ripeto, ma vorrei che fosse chiaro, se ne parlerà subito con la nuova provincia. Io ho finito nell'illustrazione, visto che è un'interpellanza, si può aprire il dibattito su questo aspetto. Chi vuole la parola? Rubiani?
Sì, fa piacere sentire che c'è un impegno da parte dell'amministrazione comunque a tenere vivo questo tema, perché sono 5 anni che se ne parla ed è parcheggiato lì ed è un incrocio assolutamente pericoloso. Però mi sarei aspettato, ci saremmo aspettati qualche cosa di più, perché prima di scriverla abbiamo fatto un'indagine in provincia per capire come girano queste cose, una provinciale e quindi la competenza è loro, però in comune di Campo Gagliano e quindi poi ci facciamo male noi, ecco insomma. E funziona così, mi è stato detto, che se il comune predispone un progetto anche di massima, poi ci lavorano sopra, se non c'è quello continuiamo nel silenzio di tutti. Quindi bene mi sta l'interesse, anzi benissimo, la priorità che è stata data dal sindaco e dalla giunta, quindi immagino a questo tema, bene che Terre d'Argine intervenga anche lui. Vorrei però sapere se facciamo questo progetto come comune, almeno di massima, e quando lo presentiamo in provincia, perché sennò rischiamo tra 2 o 3 anni di essere qui a discutere, toccava alla provincia e non ha ancora fatto niente. Ecco, quindi io vorrei sentire un impegno in questi termini. Grazie.
Altri interventi? Camerata?
Beh, questa rotonda in passato, se non c'entra niente, in passato non c'entra niente nel senso col nuovo consiglio, però in passato sono state, Marco ha detto 5 anni, ma probabilmente se ne parlava nel secolo scorso, nel senso che l'ho cominciato a parlarne nel 99 quando c'era Giorgio Baroni come sindaco. E ve lo posso assicurare, per me è un'opera fondamentale, nel senso che nel frattempo dal 99 ad oggi qualcuno ci ha perso la vita, costantemente ci sono degli incidenti, annualmente la relazione della Polizia Municipale viene esposto a questo problema e, passatemi il termine, secondo me è stato un po', non dico sottovalutato, ma sul quale non c'è stata la giusta determinazione nel lavorarci, perché a parte il discorso politico della stessa appartenenza, che questo vale fino a domani, però un certo peso lo può avere. Io credo che comune e provincia, in questi anni, sono passati talmente tanti, potevano parlarne anche in maniera decisa e forte. Sull'interpellanza non l'avrei presentata oggi, nel senso che siccome sindaco tutte e tre non le avrei presentate oggi, poi è giusto magari farla con un altro obiettivo, quello di ricordiamoci di farlo, però è giusto anche che la nuova giunta abbia poi il tempo di fare quelle che erano le, tra virgolette, promesse elettorali, tra cui c'era anche questa, perché in un dibattito pubblico ne abbiamo parlato, quindi probabilmente ne avremmo parlato fra un anno, se le opere non erano partite anche solo di progettazione. Ripeto, le rotonde fatte, e le abbiamo fatte nella mia prima legislatura, quindi dal 99 al 2004, fatte su Via di Vittorio, hanno di fatto eliminato la pericolosità di questi incidenti, di questi incroci. Per cui ritengo, quella è una rotonda veramente allucinante, è un incrocio allucinante, strade sfasate, ti dà proprio il senso del pericolo tutte le volte che ci passi. Quindi secondo me è un'opera su cui se la provincia ci dorme, il sindaco deve alzare la voce. Sono convinto e credo, spero, che il nuovo sindaco, conoscendolo come una persona del fare, si attivi. Va bene secondo momento, ma non vorrei che poi fosse tardi e ci trovassimo altri morti sulle spalle. E guardate, è un'affermazione pesante, però diamogli le giuste priorità, perché è veramente brutto quell'incrocio lì. E poi lo ricorda annualmente la Polizia Municipale, per chi era presente negli anni passati.
Altri? Moscatti?
Sì, in merito a detto incrocio, che da sempre, quando in queste condizioni rappresenta per Campo Gagliano e la viabilità del comune un problema, e apprezziamo tantissimo l'impegno preso sia nella parte in cui si dice solleciteremo la provincia e poi in un secondo momento, se non dovesse darci ascolto, interverremo con i soldi del comune di Campo Gagliano, quindi con i fondi dei cittadini, eventualmente anche in integrazione di quello che può essere il fondo messo a disposizione della provincia stessa. E ci tengo a sottolineare che sul comune di Campo Gagliano i problemi stradali sono veramente tanti, è inutile elencarli in questo momento, ma sia di limiti di velocità che vengono regolarmente superati, sia di incroci all'interno di paesi, la frazione di una delle due frazioni, lo conosciamo bene, Panzano, che vengono assolutamente neanche presi in considerazione. Si è detto in passato che ci avremmo fatto quasi di tutto in queste situazioni, fare quasi di tutto sempre coi soldi del comune non sarà possibile, eppure sono tutti interventi estremamente urgenti, perché ieri, nel senso in passato è stato questo incrocio, in futuro potrebbe essere Panzano. Ci tengo a dare la nostra disponibilità alla maggioranza, ma credo che questa cosa sia condivisa da tutto il Consiglio Comunale, nel momento in cui decideremo di martellare su questa questione, portarla sui tavoli della provincia con la dovuta pesantezza, accordiamoci doverosamente sulle modalità da utilizzare, dopodiché portiamo avanti un'azione sinergica di tutto il Consiglio Comunale. Secondo me l'unico modo per la situazione stradale di Campogalliano sarà affrontarla in maniera unita e sinergica. Grazie.
Altri? Camellini?
Proprio solo una cosa. Apprezzo la volontà di questa amministrazione di, insomma, arrivare a una soluzione del problema, anche spendendo soldi, tra virgolette, nostri. I cittadini penso che, insomma, capiranno la gravità della situazione, ma lo conoscono già abbastanza bene. Però sottolineo nuovamente, penso sia importante, che nuova amministrazione, nuova provincia, si passa per la provincia. È chiaro che se deve passare in tempi ragionevoli, devono darci una risposta in tempi abbastanza rapidi. Il progetto, se serve, lo faremo, penso, insomma, però si passa per la provincia, perché la provincia, che adesso sarà anche nuova, deve assumersi la responsabilità, che ci dicano se possono contribuire e quanto. Dopodiché, se non contribuiranno, faremo le nostre manifestazioni di dissenso, non importa, e poi andremo avanti. Però i passaggi sono questi, perché altrimenti qualunque cosa, qualunque altra opera pubblica a livello un po' più importante, rischiamo che poi ricada sempre sulle nostre spalle. È importante che ognuno si assuma le sue responsabilità. La provincia si assumerà le sue e noi vedo che siamo intenzionati, anch'io mi auguro in tempi, insomma, ragionevoli, prima della fine del mandato, a assumerci le nostre. Quindi, però l'iter penso sia questo, ecco.
Altri? Allora, faccio solo una considerazione. Il progetto si farà. È chiaro che io prima voglio vedere il presidente della provincia e i tecnici, perché è chiaro che andarglielo a dire adesso, poi casomai fra 3 mesi dicono altre cose, è chiaro che... Quindi il primo passo lo dobbiamo compiere noi, lo faremo, dopodiché, come diceva il consigliere Camellini, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, perché andare a fare un progetto prima di sapere che cosa ci chiedono, visto che poi le cose potranno cambiare, è meglio aspettare alcune settimane, anche nell'ottica, e credo che tutti, dal sindaco ai consiglieri che si siedono ai limiti, solo per un discorso di spazio, dice comunque tutti noi che siamo qua ci sentiamo tutti la responsabilità di questa, dell'importanza di quest'opera. Volevo dire una cosa, questa la dico anche a scavalco per questa interpellanza e per la prossima, lo dico adesso anche per rispondere a quello che ha detto il consigliere, sì, che ha sottolineato il consigliere Moscatti. Io in queste settimane ho ricevuto diversi cittadini che mi vengono a porre il problema, problemi più o meno gravi, alcuni anche poco gravi, se devo fare un ordine così, insomma, di gravità, riguardo alla viabilità davanti alle loro case. Quindi si lamentano di macchine che vanno forte, eccetera. Ne parlavo anche stamattina con il referente, con il comandante qua di Campogalliano della polizia, con Marco Lugli. Si diceva a Campogalliano ci sono questi problemi, diceva consigliere Moscatti, sono problemi non per dire che non ci sono a Campogalliano, semplicemente ci sono anche in tutti gli altri comuni, perché ci dobbiamo rendere conto che siamo in un momento, in un tempo, qua non stiamo a fare considerazioni sociali, ma un tempo in cui le persone che vadano in auto, che vadano in bicicletta, che vadano a piedi, pensano di essere assolutamente al centro del mondo e non hanno nessun tipo di nessuno, insomma, non tutti, ma non voglio generalizzare, ma tante persone non si preoccupano di quello che succede intorno a loro. Lo fanno le persone quando girano a piedi e invece di attraversare la strada nel senso più corto lo fanno in obliquo, lo fanno i ciclisti che sbucano, chi è in centro qua, ma lo sapete tutti, abitiamo in un paese, tutti lo sappiamo, che sbucano da tutte le parti in senso contrario, in senso giusto, con le biciclette fuori, insomma, c'è davvero questa non considerazione del prossimo quando si va sulle strade. Quindi io credo che, questo lo dico soprattutto non per la rotatoria ma per l'interpellanza di dopo, ma io credo che non si potrà mai sostituire il buon senso e la prudenza delle persone che stanno sulla strada, ripeto, con ogni mezzo, con dei deterrenti dell'oggettistica messa sulle strade, con della segnaletica, con dei deterrenti fisici. Molto si può fare, ma non tutto. Le strade, io credo anche molto nel discorso delle strade strette, cioè se le strade hai deterrenti fisici, se le strade sono strette la gente va più piano, dopodiché prende contro ai bordi, si lamenta eccetera. Quindi io credo che non si possa sostituire con delle cose quello che casomai ci manca a livello mentale, a livello umano nei confronti, nel rispetto degli altri. E mi fa piacere sentire Moscati che dice queste cose, perché io immagino, questo ripeto non è solo legato alla rotonda, alla rotatoria, ma immagino anche un'opera di sensibilizzazione che abbiamo cominciato a fare con la Polizia Municipale davanti alla scuola media per il discorso della nuova viabilità legata alla realizzazione della ciclabile. Mi immagino un'opera di sensibilizzazione fatta e decisa insieme anche qua, che possa essere anche fatta diversa, ci mettiamo anche le nostre facce, io sono disposta a metterci anche la mia faccia, mia proprio, dicendo andiamo piano, guardiamo gli altri. Voglio dire, se ci state, è un'opera di davvero di sensibilizzazione che possiamo fare insieme, perché altrimenti non ce la possiamo fare. Poi è chiaro che di fianco a quest'opera educativa c'è anche, e abbiamo credo anche dimostrato in questi giorni di averlo, l'abbiamo anche già fatto, ci deve essere un'opera repressiva, sanzionatoria per chi non lo fa. Poi prima o poi bisogna arrivarci, diranno che lo facciamo per aumentare le casse del comune, è vero anche questo, ma questo non è certo lo scopo. Quindi nel momento in cui alla gente si chiede più attenzione, arriveremo anche poi a sanzionare chi non si comporta bene. È chiaro, capite bene che ci vorrebbe non il doppio o il triplo dei vigili, ma ce ne vorrebbe 40 volte tanto. Non è possibile quindi pensare che i vigili possano risolvere tutte queste situazioni. Quindi l'intenzione è quella, piano piano, di andare a mettere mano nelle zone più pericolose. Questo in generale, la rotatoria ha un altro aspetto, perché si parla di un'opera assolutamente straordinaria come investimento. Andiamo avanti alla prossima. Allora, il punto numero 7, risposta di interpellanza pubblica relativa alla viabilità in via Canale Carpi, protocollo 6122 del 20 agosto 2014, presentata dalla lista civica centrodestra, progetto Campo Galliano. Sì. Allora, prendo la... Dunque, l'interpellanza sulle viabilità in via Canale Carpi, parla appunto di tutta via Canale Carpi, cita alcuni esempi come quello del Borgo delle Bilance e come quello principalmente del centro di Panzano. Vi dico quello che abbiamo fatto dall'inizio e quello che faremo prossimamente. Dunque, con questi cittadini, in particolare con i cittadini di Panzano e i cittadini del Borgo delle Bilance, ho avuto occasione di parlare già in campagna elettorale, come credo anche gli altri gruppi, insomma. E già all'epoca gli avevo detto che avremmo aspettato un po' di tempo, principalmente perché abbiamo l'intenzione di fare di tenere un'azione organica nei confronti dei vari punti considerati un pochino più a rischio della sicurezza. A nostro avviso, quello più, l'abbiamo guardato anche proprio fisicamente noi, quello più pericoloso, al di là dell'attenzione che ognuno di noi, come dicevo prima, deve mettere quando è sulla strada, quello più pericoloso è l'uscita su Canale Carpi dal Borgo delle Bilance, perché effettivamente con l'automobile non si vedono le macchine, le automobili e gli altri mezzi, biciclette, motociclette, che possono arrivare da via Canale Carpi. Allora, i cittadini lo sanno già, ho chiesto di pazientare qualche tempo, principalmente perché nel mese di luglio avevamo il concorso per il posto da dirigente della Polizia Municipale, quindi volevo aspettare anche il comandante della Polizia Municipale per capire insieme che cosa si poteva fare, perché mi sono accorta, andando un po' più nel merito delle questioni, che mentre i cittadini, anche io come cittadini, quando siamo sulla strada con la nostra auto, vediamo diversi deterrenti nei comuni intorno a noi di dissuasori della velocità, mi hanno subito detto che di questi dissuasori non tutti, anzi veramente la maggior parte, non sono omologati, quindi non sono da mettere sulle strade. Allora, i primi d'agosto, subito appena è stata confermata insomma la precedente comandante, la dottoressa Tinti, mi sono confrontata con lei Che mi ha detto, e anche col nostro comandante, con Marco Lugli, che mi hanno detto che una decina di giorni fa c'era, infatti poi ci sono andati, è stato realizzato a Riccione un convegno nazionale proprio per gli agenti di polizia, per i tecnici, su tutti i tipi di oggettistica, segnaletica varia, deterrenti che sono disponibili per da mettere sulle strade, quelli omologati e quelli no. Quindi abbiamo ritenuto opportuno aspettare questa data per capire che cosa andare a fare, perché naturalmente poi qualsiasi tipo di oggetto che si mette, dico oggetto perché non so come meglio definirlo, dissuasore, deterrente della velocità, qualsiasi oggetto ha ovviamente un costo, ma al di là del costo non volevamo andare a intraprendere un'azione mettendo dei dissuasori che poi dopo 6 mesi avremmo dovuto togliere. Adesso io alcune cose me le hanno già dette subito dopo 18 di settembre, diversi dissuasori che vediamo nelle comuni vicini stanno per essere tolti perché non sono omologati, significa semplicemente poi che ci sono due discorsi, uno quello della sicurezza, per cui io dicevo ma secondo me vale questa cosa perché ti fa andare un po' più piano, ti fa rallentare, dopodiché però viviamo in Italia e sappiamo che cosa succede quando non si è completamente al sicuro dal punto di vista della responsabilità e della sicurezza. Significa che se qualcuno fa un incidente andandoci a sbattere contro, o qualcuno fa un incidente e ti fa ricorso, e tutto questo dopo non vale più. Purtroppo è così, noi ne dobbiamo prendere atto e io voglio fare le cose fatte bene in regola. Quindi la comandante della Polizia Municipale in questi giorni, dopo la settimana scorsa, mi sta preparando su nostra richiesta un elenco di tutti i dissuasori, novità, alcuni li conosciamo, altri no, quelli che non si possono fare e quelli che si possono fare, con anche a fianco circa, almeno se possibile preciso, un costo. E con questa lista che si sta proprio prontando casualmente alla vostra interpellanza, ma era una cosa decisa con la Tinti già subito dopo, subito praticamente in giugno, con questa lista la nostra intenzione è, visto che si tratta di comunità circoscritte, non del centro di Campogalliano, ma del borgo, di un residente che abita in un borgo, e della comunità, diciamo così, di Panzano, andremo con i cittadini a decidere insieme quello che è meglio fare, nel senso che si dice ok, questo non si possono mettere, punto, è finita lì. Questi si possono mettere, spero che non ce ne sia qualcheduno di assolutamente così costoso che non ci possiamo permettere, ma credo che non sarà così. Quindi vedremo insieme alla cittadinanza che cosa mettere. Lo vogliamo fare per due motivi. Il primo, più bello, diciamo così, è che vogliamo coinvolgere i cittadini, perché si parla soprattutto di loro, visto che sono quelli che ci devono vivere quotidianamente, insomma, in queste strade. E secondo, anche perché questo è meno nobile come motivo, ma insomma ci tengo a dirlo, è che spesso i cittadini chiedono, e anche in passato è stato fatto a Campogalliano, ti chiedono un certo tipo di dissuasori, ad esempio i dossi, dopo, anche sapendo che fanno rumore, dicono mettiamoli perché il pericolo è più importante, dopo una settimana che li metti abbiamo avuto delle petizioni per toglierli, perché sì, è la tecnologia, esatto, è la sindrome NIMBY, cioè non nel mio orticello, tradotto in italiano, che significa mettimelo ma non davanti a casa mia perché poi mi fa più danno che utile. Ecco, quindi lo decidiamo insieme ai cittadini, così una volta deciso si va avanti con questa decisione. Allora, il 4 sabato, fra 3 giorni, vediamo, andremo proprio in sede, ci vado io con la Polizia Municipale, l'ufficio tecnico, e andiamo nel Borgo delle Bilance come prima azione subito. Nelle prossime settimane attiveremo la consulta, visto che comunque è il periodo in cui lo dobbiamo attivare, attiveremo le consulte frazionali, quindi con la consulta di Panzano andremo a decidere cosa fare in centro a Panzano. Quindi questi sono i primi due pezzettini che cerchiamo di mettere a posto. Se la consulta di Panzano, l'attivazione della nuova consulta, visto che richiede le elezioni, ci sposta troppo in avanti il momento di attuazione di questi dissuasori, pensavamo di metterci d'accordo con quella vecchia, con la consulta che c'è ancora adesso, insomma, anche perché poi è una cosa che non vogliamo decidere solo con la decina di persone che ci sono in consulta, ma una riunione con i cittadini di Panzano che vogliono venire comunque, anche se non fanno parte della consulta.
Detto tutto.
Direi di aver finito.
Sì, di questo possiamo dire che siamo soddisfatti, sì, della risposta. Se venisse lunga, io credo che siano più soddisfatti di noi i cittadini che abitano lì. Sinceramente, ho fatto anch'io la prova prima della campagna elettorale, uscire da Borgo delle Bilance, si tirano monetine e si spera in Dio, perché era inizio di maggio e cominciavano a sfrecciare le moto nei due sensi, quindi lì è veramente un rischio. Aggiungo una cosa sola: l'ultimo consiglio dell'Unione in Terre d'Argine, tra le altre cose, sta citato la presenza e non utilizzo attuale di alcuni autovelox a Carpi. Nessuno, questo l'ha detto il consigliere Benatti, se ricordo bene, ma nessuno gli ha detto che non è vero, dal che deduco che è vero. Magari se andiamo in lungo, perché intanto non parcheggiamo un autovelox a Panzano? Non c'è bisogno di tararla ai 48, si può mettere anche ai 70, ma rispetto ai 100 prendiamo almeno i delinquenti delinquenti, voglio dire, credo che ai cittadini faccia bene. Prima o poi ci casco dentro anch'io, però se sto facendo i 100 sono un delinquente, cioè non è che è giusto.
Mi sono dimenticata, volevo fare un'integrazione, mi sono dimenticata, mi sono dimenticata di fare una precisazione sulla tempistica e sui costi. Per quest'anno, nel momento in cui si parla di investimenti, adesso dobbiamo vedere in base a quello che si deciderà con i cittadini. L'intenzione è quella di fare tutto entro dicembre, di fare tutto entro l'anno. Se si va con i costi, perché purtroppo negli ultimi due mesi dell'anno, sono gli ultimi due mesi di solito fra ottobre e dicembre, che capiamo, ne parlavamo prima con le variazioni di bilancio, capiamo le disponibilità liquide che abbiamo da poter spendere subito, quindi l'intenzione è farla subito entro l'anno. Se capita che l'IMU è meno, che la TASI è meno, eccetera eccetera, e ci manca un po' di liquidità, può darsi che gli ultimi interventi, quindi mi immagino il centro di Panzano, si andrà all'inizio, tempo invernale permettendo, all'inizio del 2015. Bene, punto numero 8, risposta di interpellanza pubblica relativa allo stato di manutenzione delle casse di espansione sul fiume Secchia in Campogalliano, protocollo 6222 del 23 agosto 14, presentata da lista civica centrodestra progetto Campogalliano. E la risposta all'interpellanza verrà illustrata dall'assessore Pederzini, l'assessore all'ambiente. Volevo prima soltanto fare una piccola riflessione, che è questa. Adesso io naturalmente mi sono confrontata con l'assessore, quindi ho visto la risposta che ha anche scritto. Lo faccio io, poi dopo voi farete i vostri commenti naturalmente. Volevo complimentarmi per la completezza, per quello che è possibile di questa risposta. E dico per quello che è possibile, perché naturalmente sapete che si parla di argini sia del fiume sia della nostra cassa d'espansione, nostra, di Rubiera, ma insomma la cassa d'espansione di cui stiamo parlando. Sapete che si parla dell'ente AIPO. In passato, nei precedenti mandati, il Consiglio Comunale di Campogalliano aveva chiesto e aveva anche ottenuto verbalmente il consenso, aveva chiesto ad AIPO di essere presente qua in questa sede, in questa sala comunale, per venire a parlare a tutti noi consiglieri degli argini, e questo naturalmente prima del gennaio di quest'anno. E poi quella sera, chi c'era se lo ricorda, quella sera AIPO non si presentò. Ecco. Quindi finora i rapporti con AIPO sono stati di un certo tipo, cioè sono stati che AIPO non dava le risposte che gli chiedevamo. Adesso viviamo in un altro periodo, dopo l'alluvione del gennaio del 2014, devo dire che AIPO con l'assessore si è dimostrato abbastanza disponibile, quindi ci ha fornito dei dati e delle informazioni, quindi l'intenzione è quella di, ovviamente, di procedere in sinergia con questo ente e quando si può di lavorare insieme. Avete letto nelle settimane scorse, da agosto, soprattutto da adesso, che almeno due volte alla settimana qualche sindaco della zona si lamentava perché non riceveva risposte. Noi in parte le abbiamo ricevute, siamo già stati l'assessore sui tavoli della provincia che ha un ruolo di coordinamento per AIPO, Chiederemo sempre il coordinamento degli enti sovrapposti a quello locale, del comune, che sono la provincia ma anche la regione. Voi sapete che AIPO è un ente interregionale perché riguarda tutto il Po, quindi parte dal Piemonte e arriva all'Emilia-Romagna e al Veneto. Chiederemo sempre risposte, sempre per iscritto e sempre ufficiali, perché ognuno deve fare la sua parte. Ecco, quindi l'intenzione del Comune di Campogalliano è quella di possibilmente di lavorare insieme, come in questo caso è stato fatto. Dopodiché, se c'è bisogno, mi auguro di no, ci metteremo anche in contrapposizione, perché le risposte ce le devono dare, perché qui ci siamo noi, vicino agli argini. Do la parola all'assessore Pederzini.
Sì, grazie. E dopo la doverosa introduzione del sindaco, quindi salto il cappello introduttivo, a parte un passaggio che mi scuso, probabilmente rileggendolo potrebbe essere frainteso, quindi lo preciso, quando dico che ho in parte reperito tramite i contatti con l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e il Comune di Rubiera, cui spetta la diretta competenza, è sbagliato, cioè la competenza della manutenzione è dell'agenzia e il Comune di Rubiera, per ovvi motivi perché appartengono al territorio, in questo senso volevo dire che mi sono confrontata con entrambi, ma è sbagliato. E anch'io ribadisco la nostra volontà nel mantenere i contatti con questi enti in maniera collaborativa e proficua, perché non è banale, cioè sembra banale, ma non è banale. Allora, abbiamo provato a rispondere per punti, quindi in merito a quali sono le manutenzioni effettuate sulle casse di espansione a Campogalliano e agli argini a valle del manufatto. Quindi la precisazione è la seguente, quindi l'AIPO, in virtù dei fondi trasferiti dal bilancio dello Stato, dispone di risorse ordinarie per eseguire i lavori di manutenzione sulle arginature e sulle opere idrauliche del reticolo di propria competenza. In particolare, tali interventi riguardano lo sfalcio delle arginature, comprese quelle delle casse di espansione, che vengono eseguite due volte l'anno, oltre ad altri interventi quali manutenzione delle piste di servizio. Nell'ambito delle ordinanze, quindi 3 e 5 del 2014, quindi conseguenti agli eventi alluvionali del 19 gennaio, che hanno colpito tutta la provincia di Modena, sono state rese disponibili risorse invece in questo caso straordinarie per la messa in sicurezza dei fiumi Secchia, Panaro, Naviglio e affluenti Cavi, Argine e Minutara. Nell'ambito dell'ordinanza 3 del 2014, in particolare, il Secchia è interessato da 17 interventi che riguardano quindi contenimento dei fenomeni di filtrazione attraverso il corpo arginale, ripristino della percorribilità delle piste arginari, i tagli di vegetazione straordinari, quindi selettivi, sia in alveo che lungo i rilevati e le fasce di rispetto, la riparazione e il contenimento di tane di animali selvatici, la rimozione di materiale flottante in alveo e il ripristino della completa funzionalità. Quindi tali interventi, che sono in corso di esecuzione proprio in questo periodo, saranno ultimati entro il termine imposto dall'ordinanza, che è il 30 dicembre. La seconda ordinanza, che è la 5, il Secchia quindi è interessato da importanti interventi di tipo strutturale che riguardano il sovralzo e il ringrosso dei rilevati arginali rispetto al profilo di piena, con un tempo di ritorno pari ai 20 anni. Questi interventi dovranno essere avviati entro la fine dell'anno. Infatti è stata una delle osservazioni che sono state sollevate in un tavolo. Quindi, come forse avrete sentito, proprio in questi giorni si sono sbloccati i fondi, sono 4 milioni e mezzo di euro per la provincia di Modena e Reggio, quindi per l'ampliamento e l'adeguamento della cassa di espansione del Secchia. E quindi la realizzazione di nuovi argini esterni e la sistemazione di quelli esistenti e quindi l'adeguazione del volume di invaso. Il Comune di Rubiera mi diceva che i tempi sono dai 3 ai 9 mesi, come potete immaginare è un intervento di grande dimensione, proprio in questi giorni stanno deviando il gasdotto, quindi ci siamo, esatto, finalmente. Inoltre vi ho riportato alcuni link, secondo me utili, che permettono di visualizzare la localizzazione degli interventi urgenti connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori. E quindi c'è un nuovo, hanno anche inserito da poco un nuovo layer all'interno dei tematismi del GIS di protezione civile, anche qui si può accedere e seguire in tempo reale. Sono, insomma, i primi due link sono delle tabelle che vi invito ad andare a vedere, abbastanza dettagliate e quindi utili. In merito alla seconda domanda, se vi è stato un innalzamento della quota di fondo dell'alveo o un aumento della scabrezza, sulla base dei rilievi più recenti a disposizione, confrontati con quelli del passato, non emergono situazioni di rilevante innalzamento del fondo alveo. Questa è una comunicazione dei tecnici. Alla domanda è stata fatta una verifica sull'adeguatezza sismica dell'opera idraulica. Quindi c'è una comunicazione ufficiale di AIPO che dice che a seguito delle violenze scosse e del lungo sciame si è provveduto ad un'attenta e ripetuta verifica straordinaria del reticolo di competenza di AIPO, ovvero delle arginature del fiume Secchia. In particolare attenzione è stata posta alle arginature in corrispondenza delle aree più interessate dagli eventi richiamati, nonché ai manufatti principali delle casse di espansione. Ulteriori verifiche concordate con l'ufficio di Modena e Ferrara sono state poi effettuate anche dai tecnici all'uopo incaricati dalla regione Emilia-Romagna e dai sopralluoghi effettuati sia da parte del personale tecnico idraulico degli uffici dell'agenzia che dei tecnici di cui sopra non sono emerse situazioni di acuta criticità. In particolare non si è riscontrato alcun fenomeno di liquefazione a ridosso delle arginature citate né presenza di cedimenti strutturali nei corpi arginali sia lato Golena che lato Campagna. Le poche segnalazioni ricevute, che erroneamente associavano il fenomeno rilevato a quello dei fontanazzi, si riferivano ad episodi marginali, peraltro lontani dall'area di sedime delle arginature. Le visite sopralluogo si sono svolte nell'immediatezza degli eventi e ripetute più volte, sia per verificare le segnalazioni pervenute che per confermare i primi controlli effettuati. Quindi non pare pertanto necessario lo scrivente è rivedere strumenti di pianificazione di protezione civile, almeno per quanto attiene agli aspetti di rischio qui considerato. Anche nella fase transitoria di realizzazione degli interventi si ritiene che le situazioni segnalate possano essere adeguatamente monitorate e anche in presenza di eventuali fenomeni di piena non rappresentino un peggioramento del grado di sicurezza idraulica tale da suggerire modifica alle consuete procedure di vigilanza ed emergenza. Le domande successive, quindi sulla base dei dati disponibili, se sono stati costruiti dei modelli matematici per effettuare simulazioni e se sono stati utilizzati per la predisposizione del piano, quindi l'agenzia dispone di un sistema modellistico che è in tempo reale per la previsione delle piene lungo l'asse del Po e dei suoi affluenti, attualmente operativo presso AIPO e centri funzionali regionali del bacino, compresa quindi ARPA. La disponibilità di previsioni di livelli e portate tramite il sistema consente di ottenere informazioni riguardanti sia lo stato corrente lungo i corsi d'acqua, sia lo stato futuro in termini di deflussi in alveo, afflussi meteorici e temperature. Tali modelli sono impiegati anche per la progettazione, ovvero per la verifica delle quote arginarie rispetto ai profili di piena con diverso tempo di ritorno, 200 anni. Tale sistema rappresenta pertanto un valido supporto per la previsione delle piene e della loro evoluzione e quindi anche ai fini dell'attivazione del piano provinciale di emergenza di protezione civile, riferimento allo stralcio rischio idraulico, l'aggiornamento al maggio 2014. Per quanto riguarda l'esito del monitoraggio, come sapete, quindi è stato effettuato, è stato avviato nel mese di agosto e si è concluso. Quindi l'attività è stata avviata grazie alla collaborazione della provincia, del comune, degli ATC e del gruppo comunale. A livello provinciale ha individuato 140 criticità tra frane, svuotamenti, tane e materiale flottante, censite attraverso la compilazione di 41 schede di monitoraggio. E sono state tutte le segnalazioni raccolte, georeferenziate, cartografate, trasmesse ad AIPO da parte della provincia di Marsaglia per dare seguito agli interventi di competenza. Quindi a Campogagliano, nel dettaglio, forse lo sapete, l'attività si è svolta il 28 agosto e in mattinata sul tratto di argine di competenza, quindi potete vedere, vi ho allegato le schede così come i nostri preziosi volontari hanno compilato. Nell'ambito delle attività di programmazione in corso, gli esiti stessi, con particolare riferimento al censimento delle tane animali, sono stati condivisi quindi con, come vi dicevo, la provincia di Modena e l'unità operativa della programmazione faunistica, e quindi, nonostante alcune difficoltà che devo comunque dire che sono state incontrate durante i sopralluoghi, in particolare mi riferisco a sfalci non sempre eseguiti correttamente, il lavoro congiunto degli enti coinvolti in questa prima fase di monitoraggio ha consentito di portare a termine un censimento delle criticità, e quindi questo comunque è ovviamente un risultato importante e fondamentale per il proseguo dei lavori di messa in sicurezza degli argini, ma soprattutto stanno attualmente proseguendo quindi secondo la famosa ordinanza di cui vi parlavo sopra, l'ordinanza 3. E come già comunicato quindi durante i primi lavori, l'attività di monitoraggio delle arginature sarà replicata periodicamente e intensificata col periodo autunnale e invernale che si avvicina, quindi in particolare a partire dal mese di ottobre, e ve lo confermo, verremo riattivati come comuni e come associazioni di volontariato per replicare l'attività di monitoraggio. L'ultimo punto, AIPO mi conferma la disponibilità a partecipare ad una seduta di consiglio o un altro momento di incontro che vogliamo per spiegarci in modo esauriente le capacità del manufatto.
Risposta esauriente, sicuramente, grazie. Qualche punto è esauriente, però, nel senso che evidentemente l'aveva detto in premessa l'assessor Pedersini, non compete all'amministrazione, lo sapevamo nel porre il quesito, ma c'era solo un intento di ricordare a tutti noi che c'è il problema e di dare forza e stimolo all'amministrazione per battere i pugni sul tavolo di un ente che nei primi mesi di quest'anno si è manifestato abbastanza superficiale nel gestire delle problematiche che poi coinvolgono i cittadini. Io rimango, e parlo di AIPO evidentemente, io rimango però di un paio di considerazioni che secondo me vanno fatte, che sono: tutto bello, però il primo piano che è in corso, dicembre 2014, sperando che non piova prima; secondo piano da 3 a 9 mesi, quindi andiamo a finire all'estate se va bene, o oltre, 2015. Io credo che, non so che potere possa avere un aggiunto comunale, possa avere un cittadino, però siccome l'AIPO è un ente pubblico bisogna che succeda qualcosa, cioè non è consentito coi tempi che corrono di buttare via i soldi, perché non fare è uguale buttare via i soldi. L'alluvione di Bastiglia Bonporto è costata ben di più del bilancio annuale di manutenzione degli argini, oltre al morto e oltre a tutto il resto che è successo, e quindi io non so che cosa si possa fare, ma invito il sindaco e la giunta, se c'è qualcosa che possiamo fare tutti insieme, a programmarlo. E qui ci mettiamo, ero d'accordo anche a metterci la faccia prima per l'educazione stradale, ma qui ce la metto a maggior ragione, perché sappiamo sempre solo dopo contare i danni, ma dopo è tardi. Un'ultima considerazione che mi ha lasciato basito veramente è la questione che esiste un modello matematico. E allora dici, cavolo, e loro quante ore prima ci avvisano che sta arrivando l'acqua? Perché la gente aveva ancora le macchine in garage a Bonporto e a Bastiglia e non è riuscito a portare al primo piano un accidente di niente? Abbiamo partecipato tutti i comuni di Campo Gagliano e la parrocchia per dare una mano a comprare dei materassi. Vuol dire che uno non ha fatto in tempo a portare dal piano terra al primo piano. Allora, qui, grazie per l'informazione, ma chiedo all'assessore di attivarsi per sapere che cosa vuol dire questo modello, che preavviso ci dà. Cioè, perché se ci dà un preavviso sufficiente per agire, ha senso mantenere e spenderci dei soldi. Se serve per dire il giorno dopo avevamo previsto due minuti prima che ormai eravamo sott'acqua, risparmiamo i soldi e lasciamo perdere. Questo è. Comunque grazie.
Forse sto per dire una stupidaggine. L'unica cosa in merito alle tempistiche di intervento, nell'ultimo caso è stata una rottura e non un'esondazione. Poi io non so di cosa parlo esattamente, me ne rendo conto, però poi non giustifica ovviamente.
Va bene, abbiamo finito i punti dell'ordine del giorno. Volevo fare una comunicazione soltanto per anticiparvi, perché se lo ritenete opportuno e se ne avete voglia vi possiate tenere liberi, che le attività per il 25esimo anniversario dell'apertura del Centro Giovani delle Politiche Giovanili, che avevamo anche previsto, insomma, anche già all'inizio di quest'anno di fare, vedrà un fine settimana interamente dedicato mattina, pomeriggio e sera a momenti di festeggiamenti, soprattutto nelle ore passi e di sera, alternati a momenti di riflessione sul mondo dei giovani, sulle politiche giovanili in generale. Quindi vi anticipo soltanto per adesso le date, che saranno quelle di sabato 29 e domenica 30 novembre di quest'anno. Quindi l'invito è quello di tenervi liberi per poter partecipare. Moscatti.
Sì, chiedo scusa per aver preso la parola all'ultimo momento, ma più che altro perché per un commento che mi piacerebbe molto restasse agli atti. È la prima volta che abbiamo una relazione da parte dell'assessore Chiara Pederzini e vorrei fare i complimenti per la completezza del documento e soprattutto per la qualità dell'intervento. Grazie e complimenti.
Aspetta Paola. Visto che l'ha detto lui, condivido, visto anche le esperienze passate. No, beh, comunque risposte anche in forma scritta in questa maniera.
Ah, un'altra comunicazione che lo può dire direttamente vice sindaco, grazie.
C'è una ricorrenza per quanto riguarda le politiche giovanili, c'è un'altra ricorrenza per quanto riguarda i servizi anziani. L'11 ottobre ci saranno a Soliera le celebrazioni per i 25 anni della struttura protetta, sì, Sandro Pertini. Quindi siete invitati anche lì alle 10:30 a Soliera.